me fa particolarmente piacere ritornare a Palermo. Io sono nato, ho vissuto in questa città per 22 anni e poi sono un emigrato. Oggi ne ho 67, quindi ho passato una gran parte della mia vita fuori. Mi sono laureato però a Palermo, poi sono andato a Roma, 30 anni, poi a Trento e adesso a Milano all'Università Cattolica. E anche in America per 4 anni. Però mantengo un filo rosso e forte ogni volta che vengo invitato, ogni volta che vengo. C'è in me una grande nostalgia. E poi, forse per un motivo anche psicologico, di che cosa si poteva occupare un ricercatore che è nato a Palermo e si è laureato a Palermo? Di criminologia, e alla fine forse ho avuto anche successo in questo mestiere e quindi oggi mi occupo di criminalità. Io, a differenza del dottor Ingroia, non agisco contro i criminali, devo dire faccio ricercatore e il mestiere del ricercatore in questo settore, così spero di farvi capire meglio le cose che dirò dopo, è quello di capire le dinamiche dei fenomeni, che cosa cambia, perché quando noi capiamo che cosa sta cambiando dentro i fenomeni criminali, che siano criminalità organizzata o criminalità economica, sappiamo meglio trovare gli strumenti per aggredirli. In un certo senso il mio mestiere è quello di spiegare insieme ai miei collaboratori di Trento e di Milano, di spiegare per alcune organizzazioni internazionali, Nazioni Unite, Commissione Europea, alcuni governi europei anche, che cosa sta cambiando i problemi e i fenomeni che loro hanno, in modo da mettere a punto, aggiustare gli strumenti che vengono usati per combattere i fenomeni criminali. E tra questi, più importanti, il fenomeno della criminalità organizzata. E quindi io non sono quello che fa le leggi, ma sono quello che suggerisce ai legislatori di che cosa si può fare in un certo momento per essere più efficaci, o suggerisce di eliminare una certa legge quando questa legge nasce sbagliata o ha effetti distorti nel tempo. E questa cosa rimane sempre nell'ambito dell'attività di ricerca e dell'insegnamento. Io a Milano abbiamo una laurea magistrale in Scienze della Criminalità e Tecnologia per la Sicurezza, dove prepariamo persone che vanno nel mondo internazionale, in Europa, parecchi miei allievi lavorano nelle istituzioni europee e nelle istituzioni internazionali, e loro poi invece si occupano concretamente di trovare le soluzioni, di aggiustare il tiro su questi fenomeni. Io rimango a formare persone nelle università e a fare da consulente per le organizzazioni internazionali, cercando di spiegare cosa funziona, cosa non funziona e cosa potrebbe funzionare meglio, che poi è questa la cosa più importante. Ecco, quando il presidente del Centro Latore mi ha dato il tema, l'ho trovato particolarmente utile a parlare oggi a Palermo di un tema come dalle mafie territoriali alla criminalità transnazionale e agli stati mafia. Sono tre blocchi che stanno un po' insieme gli uni con gli altri e che mi servono per darvi un quadro complessivo di quello che sta succedendo. Vicino a noi, parlo di Europa, e un po' più lontano da noi a livello internazionale. Ma vorrei spiegarvi un modo semplice per interpretare queste cose. Anche se sono cambiati i tempi, il filmato era molto utile. Vito Cascioferro era un campiere che intercettava una domanda di migrazione che c'era per la fine del secolo, magari non era 892, era un po' più in là, però c'era una forte domanda di migrazione verso gli Stati Uniti in una condizione di sottosviluppo della realtà italiana, e quindi queste persone lasciavano le terre per andare in America. E cambiando i tempi non cambiano i problemi. Quelli che vengono dalla Libia oggi e che hanno toccato le coste di Lampedusa, o quelli che 10 anni fa venivano dall'Albania e che toccavano le coste della Puglia, facevano esattamente la stessa cosa e rispondevano alla stessa domanda di migrazione per scappare dalle crisi economiche, dalle crisi sociali, dalle crisi politiche. Questa domanda c'è nel mondo, c'è stata e c'è da molto tempo, i cinesi vanno in America, gli albanesi sono venuti in Italia, gli africani attraverso la Libia vengono in Italia e poi in Europa, E questa domanda deriva da meccanismi complessi della geografia politica del mondo, dove il sud del mondo esprime questa forte domanda di andare nelle zone sviluppate. Quando poi ci sono le organizzazioni criminali o Vito Cascioferro di 100 anni fa o 120 e oggi di qualcun altro, intercettano questa domanda e questa domanda la traducono poi provvedendo a trovare gli strumenti, i veicoli, i canotti, le navi, per portare questa domanda o questi migranti illegali nelle terre dove loro vogliono venire. Siccome i paesi chiudono i cancelli e non possono accettarli tutti, ecco che una domanda quasi normale diventa illegale quando viene vietata. E a questo punto di quella illegalità ne approfittano le organizzazioni criminali, che fanno pagare 1.000, 2.000, 3.000 euro il biglietto, e mi raccontano degli antropologi che oggi stanno lavorando in Libia, che il dramma di queste persone che attraversa l'intera Africa venendo dalle regioni del sud con costi enormi avendo venduto tutto, e la loro terribile delusione quando vengono respinti e ritornano indietro in Libia, perché vengono respinti sul canale e ritornano da capo nelle mani delle organizzazioni criminali e ripagano una seconda volta il biglietto per ritornare in Italia e venire in Europa. Ecco qui c'è un grosso problema, però abbiamo visto il filmato. La storia si ripete terribilmente. Qual è il problema? Le organizzazioni criminali non sono specializzate in traffico di esseri umani. Le organizzazioni criminali hanno un problema fondamentale, quello di arricchirsi, e quindi ricercano dovunque sia possibile le opportunità di arricchimento, che si chiamano droghe perché la droga è legale e quindi costa di più che se fosse legale, o che si chiamano traffico di esseri umani, intercettano domande di beni e servizi illegali e le traducano in affari. Qual è l'altro driver o fattore che spiega, che ci permette a me e a voi di interpretare le diverse organizzazioni criminali? Il rischio di essere intercettati, puniti o arrestati e avere confiscati i beni. Ciascuna delle organizzazioni criminali si muove su questi due driver, con le quali potete interpretare, con queste due chiavi molto semplici, ma poi diventano complicate, tutti i movimenti delle organizzazioni criminali nel mondo, in Italia, in Sicilia e nei diversi tempi. Ricercate quali sono le opportunità, troverete che queste organizzazioni criminali utilizzano e sfruttano le diverse opportunità e troverete che si muovono massimizzando le loro opportunità economiche e in alcuni casi anche politiche, e minimizzando il rischio di essere intercettati, arrestati e di avere confiscati i beni, cosa abbastanza recente. Se le opportunità sono tante e il rischio è basso, ovviamente vanno lì dove le opportunità ci sono. Se le opportunità sono tante ma anche il rischio è alto, cercano di mettersi d'accordo con altre organizzazioni internazionali per minimizzare il rischio. E quindi questo negli ultimi tempi è stato un processo di transnazionalizzazione delle organizzazioni criminali, le quali che cosa hanno fatto? Per necessità e per strategia si sono mosse sul piano internazionale, perché sul piano internazionale hanno massimizzato le opportunità. Pensate al traffico della droga. La droga non viene prodotta in Italia, viene prodotta in alcuni paesi cocaina del Latin America, Colombia, Bolivia, Perù, eccetera, da lì raffinata, trasferita in America e in Europa. Dovete quindi prenderla, raffinarla, mettervi d'accordo con chi la raffina, la impacchetta, la comprate, e ogni volta che c'è questo passaggio il prezzo cresce notevolmente. Poi la importate in Italia e la distribuite nelle piazze o nelle strade. Tutto questo regge perché la droga è sicuramente illegale. Ora, i soldi che vengono fatti poi vengono investiti in diversi posti del mondo per ragioni di cui parleremo dopo. Questa è l'opportunità droga, ma quando ci sono esseri umani si muove sugli esseri umani, e poi ci sono, queste sono le attività diciamo fondamentali nel traffico, nei vari traffici. Però se voi andate in Africa oggi si traffica, in Latin America, in pappagalli pregiati, poaching come si chiama, perché oggi c'è una domanda di animali pregiati, e quindi le organizzazioni criminali intercettano animali pregiati e li esportano in altri paesi che vogliono il pappagallo colorato di un tipo, il cagnolino in un altro modo, eccetera. Oppure si intercetta la domanda di avorio che c'era parecchi anni fa, si ammazzano gli elefanti in Africa senza nessun rispetto per gli animali, si tolgono le zanne e si commercializza in, zanne. Oppure il timber, che è una pianta particolare in Indonesia, a questo punto quella pianta rarissima viene commercializzata in tutto il mondo e a questo punto viene deprivato l'Indonesia e le sue foreste di una pianta pregiata. Ce n'è di tutto e di tutti e le organizzazioni criminali si formano all'interno di questi due driver, opportunità e rischi. E quindi diventano transnazionali perché? Perché se noi abbiamo la capacità, come una multinazionale, di agire su diversi mercati, a quel punto sfruttiamo tutte le opportunità che ci sono della droga, del traffico di esseri umani o di altro e soprattutto minimizziamo il rischio, quello di cui vi ho parlato prima, che è il rischio di essere intercettati, puniti, perché i paesi, sino a pochi anni fa, hanno un problema serio, quello della loro giurisdizione e dei confini nazionali. I paesi hanno ancora oggi un grosso problema, quello di riuscire a superare la barriera dei limiti dell'azione del diritto penale, che è il diritto che il dottore Ingroia amministra e applica, perché il diritto penale entra nei confini di un paese, anche se negli ultimi 30 o 40 anni i paesi dovuti proprio ai problemi internazionali hanno cominciato a sviluppare accordi di cooperazione internazionale, noi ne abbiamo uno con gli Stati Uniti d'America che funziona abbastanza bene, accordi di cooperazione di polizia. In fondo che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lasciato la geografia politica, giuridica dei diritti penali nazionali, ogni paese punisce i suoi reati in un modo diverso, ma poi abbiamo fatto accordi con i vari paesi, con convenzioni europee e altro, cercando di smussare questi confini nazionali per poter dire, ma insomma, se c'è un criminale che dalla Sicilia va in America, ma chi lo può arrestare, perseguire e condannare? E lì ci sono degli accordi internazionali che riguardano l'America e l'Italia, che hanno permesso, per esempio, a un procuratore della Repubblica di andare in America e di celebrare un processo insieme ai colleghi americani, cose molto molto rare. Se voi pensate che lo sviluppo delle organizzazioni criminali è in tutte le direzioni, accordi di questo tipo sono sempre molto più complicati. E proprio perché le organizzazioni criminali fanno il loro mestiere di organizzazioni criminali, che sono quelli di sviluppare le proprie opportunità e di minimizzare il rischio, è una rincorsa continua. Ma questa rincorsa continua, ve ne potrà parlare il dottor Ingroia, è un po' tra chi ha una bicicletta, i procuratori, e tra chi ha una Ferrari. I procuratori per poter intercettare un conto bancario in un paese europeo devono fare una rogatoria, chiedere l'autorizzazione, darci il conto, eccetera. I criminali possono far girare i conti bancari 72 volte in un giorno solo, trasferendoli da una parte all'altra e quindi immaginatevi questi procuratori con la bicicletta rispetto ai criminali con la Ferrari che vanno con una velocità perché non hanno bisogno del passaporto o della rogatoria. E la legalità invece richiede che se voi dovete perseguire una persona e condannarla, dovete rispettare i codici che chiedono che si stabiliscano dei riti e che si seguano questi riti. E questo è molto importante. Ovviamente il rischio diminuisce. Se io posso muovere il mio denaro, frutto delle mie attività economiche e criminali, 72 volte in un giorno e lo nascondo, a quel punto il povero procuratore deve fare 72 rogatorie, ma soltanto un giorno, ma mi deve inseguire dappertutto. Qualcuno ci è riuscito, molti non ci riescono a seguirlo. Perché il denaro? Il denaro è il risultato di queste attività, cioè non sono enti di beneficenza le organizzazioni criminali, vogliono il denaro. Ma a un certo punto, e devo dire qui il contributo della legge La Torre del 1982 è fondamentale, perché la legge La Torre per la prima volta in Italia e in Europa introduce la possibilità di requisire e di confiscare i beni prodotti delle attività illecite. Il ragionamento che si fece a quel tempo fu molto semplice. Proviamo a togliere il denaro dalle tasche dei criminali, così alla fine saranno meno criminali. Se io la mia vita la oriento soltanto a fare soldi, se a un certo punto nelle attività che faccio, i soldi che produco, me li togliete dalle tasche, ho qualche piccolo problema a continuare a fare il criminale. Fu non un'invenzione, perché già gli americani nel 70 avevano fatto una legge Rico simile, ma fu l'introduzione di questo aspetto importante delle sanzioni economiche attribuite alle attività criminali. L'altro elemento importante è stato il reato di associazione mafiosa, che permise ai giudici del tempo, e poi ricordiamo tutti Falcone e Borsellino, a preparare il maxi processo che permise di incriminare tutti quelli che le corti di precedenti non avevano potuto o voluto incriminare, perché mancava quell'articolo di codice che diceva: se tu appartieni a un'organizzazione mafiosa, io dimostro che quell'organizzazione si è macchiata di reati, per la proprietà transitiva tu sei responsabile di quel tipo di reato. Innovazione nel diritto penale che ha fatto scuola in tutte le normative europee, quando la Commissione europea ha introdotto questa legge e l'ha trasferita a tutti gli altri paesi, e quando poi nel 2000 le Nazioni Unite a Palermo aprono alle firme la Convenzione contro la criminalità transnazionale organizzata, che oggi è il testo più rilevante sul piano internazionale che è stato fatto a Palermo dalle Nazioni Unite, che ha 10 anni di vita e festeggia quest'anno il suo decennale, e che a quel punto trasferisce questa esperienza italiana, americana, dei paesi che hanno vissuto più direttamente sulla propria pelle la lotta alla criminalità organizzata, estendendola a tutto il mondo. Ovviamente nelle mie chiacchierate internazionali molti paesi non c'hanno la mafia e non capiscono e dicono: ma perché noi dobbiamo firmare questa convenzione? E quindi qualche difficoltà c'è. E la spiegazione dei funzionari delle Nazioni Unite è quella di dire: attenzione, questo non è più un problema locale, è un problema internazionale, perché la internazionalizzazione dei processi va velocissima per quelle due cose di cui vi ho spiegato, con le quali voi potete interpretare tutti i fenomeni criminali: opportunità da una parte, rischio dall'altra. Grandi opportunità, grande rischio si equilibrano, ma il peggio è purtroppo che ci sono nei paesi poveri grandi opportunità e pochissimo rischio, e quindi le organizzazioni criminali vanno lì dove si traffica in diamanti, Botswana, e rischio non c'è perché è un paese dittatoriale dove non c'è Stato, o c'è uno Stato tutto modellato a modo suo, e quindi purtroppo il sud del mondo soffre di due situazioni particolari: esporta persone che vogliono scappare, ma importa organizzazioni criminali che vogliono sfruttare, e questo è il grande problema. Ora, nelle traiettorie di vita delle organizzazioni criminali, questi due elementi, opportunità e rischio, sono fondamentali. La storia della mafia siciliana è una storia fatta di opportunità e rischio. Negli anni 80 entra nei mercati, a fine 70, nei mercati della droga internazionale, esporta una grandissima quantità di cocaina negli Stati Uniti d'America. Rischio a quei tempi non ce n'è, e ce n'è poco, siamo ancora prima dell'accordo di cooperazione con l'America, fa soldi a palate, a un certo punto, approfittando di condizioni geografiche e politiche europee particolari, poi questa dimensione internazionale tende a declinare e la mafia siciliana, che è una delle organizzazioni criminali italiane, ritorna all'interno di un rapporto più vincolante col territorio. E parlo di territorio, che cosa vuol dire? Nel titolo si parla di mafie territoriali, non tutte le mafie sono legate al territorio, perché il territorio offre alle organizzazioni mafiose qualche opportunità in più. Perché? È vero che io voglio fare trafficare in droga e non ho bisogno del territorio, ma ho bisogno del consenso o della realtà politica locale che chiude un occhio sui miei traffici da una parte, o che scambia con me favori e io gli do qualcosa in cambio. Man mano che questa cosa si evolve, il rapporto col territorio è un rapporto complesso. Da una parte si scambia con la classe politica, e non è soltanto un problema italiano. Se voi guardate le origini delle mafie anche in America, la corruzione era lo strumento dilagante con le quali si compravano i politici locali. Poi però in quel paese corruzione di polizia e corruzione di politici locali sono diminuite notevolmente, al punto tale che se c'è qualcuno che entra in questo circuito di corruzione, parlo degli Stati Uniti d'America, della polizia viene veramente licenziato. Non è stato così da noi, non è così in alcuni paesi di cui parlerà il dottor Ingroia, come il Messico, dove oggi soffriamo contraddizioni enormi tra le opportunità da una parte e il rischio dall'altra, e non è così in tanti altri paesi del mondo dove la polizia è corrotta, dove non è sviluppata, dove non ha capacità di repressione. ma soprattutto quando c'è una classe politica inesistente o flebile che non riesce ad agire. E quindi il territorio, in una mappa che noi abbiamo ricostruito per la Commissione europea, in una mappa che vi potrà dare poi il Presidente del Centro La Torre, vi fa vedere quali sono i paesi che sono più vulnerabili, quelli che sono meno vulnerabili, perché il problema europeo e nel mondo è che non è che solo l'Italia è caratterizzata da questo. Se voi andate al nord troverete infiltrazioni delle mafie russe sui paesi baltici, commerciano in modo bilaterale da una parte all'altra, sono problemi locali lì, ma sono problemi enormi. Quando poi andate in Inghilterra, le organizzazioni criminali inglesi comprano la droga in Olanda, la costa poco, la riesportano in Inghilterra e si sono create grosse organizzazioni criminali anche in Inghilterra. Tant'è vero che hanno fatto un'associazione di, non di poliziotti, una struttura che si chiama SOCA, che reprime le organizzazioni criminali serie. E questo panorama si va arricchendo sempre di più, perché dall'altra parte i paesi si rincorrono insieme per poter elaborare strumenti di repressione. C'è una cosa importante che devo dire. Questo rincorrersi a criminali da una parte e paesi dall'altra ci ha successi sia da una parte che dall'altra. Quello che è importante dire però è che qui occorre molta flessibilità. Purtroppo la legalità e le leggi hanno la loro caratteristica, rimangono nel tempo. Ora, purtroppo, invece, in questo caso, le dinamiche delle organizzazioni criminali e delle loro infiltrazioni nell'economia legittima, per esempio, sono tali e si modificano con tale velocità che i rimedi che noi troviamo devono essere messi a punto continuamente, modificati, e qui c'è una grandissima difficoltà. Una legge sta in piedi per molto tempo, va interpretata, l'aggiornamento è difficile e le situazioni difficili. Ora, in questo panorama mondiale o europeo, dove chi fa che cosa si occupa di droga, traffico di esseri umani, situazioni locali, eccetera, c'è un secondo blocco, e vado verso la conclusione per lasciare il tempo anche al dottor Ingroia di sviluppare le sue cose, che riguarda il destino di molte organizzazioni criminali dentro l'economia legittima. Nella vita di ogni organizzazione c'è l'attività criminale, e poi c'è quello che gli studiosi chiamano un continuum. Man mano nel loro vivere e fare soldi dentro le organizzazioni criminali vanno utilizzando sempre di più l'immersione nell'economia legittima. Lo fanno per due ragioni fondamentali. Uno, perché si vogliono legittimare. Nessuno vuole continuare a avere le mani sporche di sangue o di criminalità. E molti vogliono, i figli e i nostri nipoti dei criminali, vogliono avere una professione. Dicevamo ieri, non so quanti nella mia università sono figli di questi, alla Bocconi sicuramente in altre università, mi ricordo nella mia esperienza americana a Yale c'erano molti figli dei trafficanti di droga colombiani che andavano a fare le facoltà di diritto e che diventavano sicuramente avvocati molto, perché c'è bisogno di queste persone per amministrare i loro patrimoni. Ma la cosa più pericolosa, che è il problema oggi scottante, è proprio questo, che alcune organizzazioni criminali mature, come quella siciliana, ma come quella anche di molti altri paesi, le mafie russe sono infiltrate nell'economia legittima, entrano nell'economia legittima con l'obiettivo di legittimarsi, ma anche e soprattutto di lavare il denaro che è prodotto dall'economia illecita. Se avete un imprenditore criminale che ha i capitali da investire in ristoranti come avviene in bar e in altri, la differenza è importante per la nostra economia, perché l'imprenditore legale deve andare a prendere i soldi in banca e paga il 10%, l'imprenditore criminale che cosa fa? Non paga gli interessi bancari perché c'ha i denari in contanti, li mette nell'esercizio e diventa competitivo con l'imprenditore legale. Che cosa vuol dire competitivo? Che può vendere le cose a meno prezzo dell'imprenditore legale. E noi tutti andiamo a comprare le cose che costano meno. E questo significa i centri commerciali, gli ipermercati e altre cose di questo tipo. Ora, mi ricordo che mi raccontava un funzionario di polizia come il circuito criminale della Camorra in certi casi funzionava così. Un autotreno pieno di panetti di burro veniva fermato nell'autostrada, veniva rapinato, il burro andava in un supermercato criminale, tribunale, veniva venduto il 10% meno del supermercato di fronte. Ovviamente la gente comprava il puro che costava meno. Non era stato pagato all'origine e quindi si arricchivano ancora di più i soldi criminali. Quando io ho chiesto, ma la contabilità, dice, professore, guardi quante volte esplodono i centri contabili dei supermercati, e così si rende conto che la contabilità non c'è più. Ora, questo per dirvi che l'infiltrazione delle organizzazioni criminali dentro l'economia legittima è il pericolo più grosso, anche se non ce ne accorgiamo oggi. Perché? Perché inquina l'economia legale. Un imprenditore legittimo deve fare concorrenza con l'imprenditore illegale e ne soffre direttamente, chiude il negozio. Quando lo chiude, forse l'imprenditore illegale si appropria di quel negozio che chiude e alla fine entra nell'economia legittima. È un problema siciliano, italiano, internazionale, su cui stiamo lavorando tutti, ma vi dico, è veramente molto difficile, perché entrare dentro i segreti e i santuari dell'economia e della finanza, che ripulisce il denaro di una provenienza e dell'altra, perché il denaro non odora in nessun modo, alla fine diventa veramente difficile. E in questo paese molte fortune si sono costruite all'origine, chi lo sa, con questo canale illegale che poi è stato investito nell'attività legale, e oggi abbiamo persone per bene, tra virgolette, che sicuramente hanno una grande credibilità. E a quel punto quei patrimoni non si possono più rintracciare. Ma finendo, noi abbiamo oggi uno spaccato di organizzazioni criminali mature in Europa, la mafia siciliana, anche la Camorra e l'Andrangheta, con dimensioni internazionali diverse nella loro storia, ma abbiamo ancora nel mondo, e finisco con questo esempio, è una cosa che mi interessa in questi mesi che sto studiando, un fenomeno assolutamente straordinario, la pirateria in Somalia. Voi dite, professore, ma cosa c'entra la pirateria in Somalia con la violenza? C'entra, perché è un'esperienza unica. Devo dire che fare ricerca con i pirati in Somalia è una cosa un po' più complicata. Abbiamo un gruppo di pescatori, adesso non vorrei convincervi che si può diventare dei criminali facilmente, un gruppo di pescatori che in Somalia pescavano nelle acque del Golfo di Aden, e le acque erano inquinate da queste navi che passavano, i mercantili. Alla fine non hanno trovato più pescato lì. Si sono convertiti a rapinare le navi e facendosi pagare il riscatto. Devo dire che hanno fatto soldi a palate, voi l'avete visto che ci sono degli episodi di questo genere, ma vi ripeto, conoscendo questa realtà, che sono ancora un gruppo di pescatori un po' più raffinati, che hanno di dietro però, quando abbiamo chiesto, ma chi gli ricicla il denaro e dove lo riciclano? Sono stato recentemente in Kenya, che è un paese che confina con la Somalia, e ho scoperto, chiacchierando con dei colleghi a Nairobi, che il denaro che viene dalla Somalia, dai pescatori e dai riscatti, viene canalizzato in Kenya, dove il sistema di repressione è bassissimo, il famoso rischio, l'opportunità di rapinare le navi, i denari vengono investiti in Kenya, e c'è un intero quartiere dove mi hanno portato, che sono la Somalia a Nairobi, dove devo dire il livello di costruzione e di vita e le automobili che girano sono notevoli. Vi ho fatto un esempio di inquinamento di un reato come l'estorsione di queste navi. Qual è l'unicità di questo fatto? È che lì non si capisce il problema dei rimedi. Questi pescatori che hanno sfruttato questa opportunità delle navi che passano lì, le acchiappano, li rapinano gli equipaggi e poi ne chiedono un riscatto, hanno a che fare con un problema normativo rilevantissimo. Le navi battono la bandiera di un paese, l'equipaggio è preso da un altro paese, il comandante è preso... Non si capisce bene. Questi pirati sono arrivati lì, hanno approfittato delle opportunità delle navi che passano, e la comunità internazionale è impotente oggi, se non quella di dare a delle ditte private la sorveglianza nello stretto, con costi enormi di questo tipo. Ora, la normativa nostra non prevedeva la possibilità che i pirati aggredissero le navi, e quindi gli armatori di una nazionalità, la nave di un'altra nazionalità, l'equipaggio di un'altra nazionalità, alla fine c'è un conflitto di giurisdizioni e non si capisce che può fare. Le Nazioni Unite hanno fatto un tribunale a Nairobi e stanno cercando di mettere a punto qualcosa, ma la cosa migliore che mi dicono quelli che passano con le navi è, per piacere, non ci fate catturare i pirati, perché appena noi catturiamo dei pirati non sappiamo veramente che cosa farne, perché non sappiamo, non li possiamo neanche arrestare. Questo vi fa capire che per poter accrescere quel famoso rischio di essere presi, di avere confiscati i denari e tutto, ci vuole un grande studio, una grande attività rifinita di mettere d'accordo i vari paesi su queste cose. I paesi soffrono di essere vittima di questi riscatti milionari, ma non hanno trovato ancora uno strumento che permetta di mettere insieme i vari paesi sulla cooperazione internazionale. Questo, vi ho parlato di uno Stato che non ha polizia, ma Stati che non hanno polizia o che sono flebili su questo, dove c'è un grande livello di corruzione, vanno emergendo nel contesto mondiale. Se 10 anni fa, vi ricordate, c'erano i cartelli colombiani di Medellín e Cali che esportavano droga, oggi la realtà geografica di quel paese sta cambiando notevolmente. E proprio nel seguire queste dinamiche che riguardano la mafia italiana e la mafia o le mafie dei paesi America Latina, che oggi sono tra i momenti più rilevanti e importanti e pericolosi a livello internazionale. Ma di queste cose ve ne parla il dottor Ingroia.